podcast di cinecapital.com. Uomo ambiente tra utopia e apocalisse, il seminario di approfondimento. Mario Ferrari, il futuro dell'energia. Idrogeno, energie rinnovabili e generazione distribuita.
Sono qui ospitato sul tema che appunto è al centro di questa serata. Quindi quello che è emerso è ridurre gli sprechi, modificare gli stili di vita. Ricorderete, Pallanti in particolare ci ha invitati a farsi lo yogurt in casa, consumare frutta e verdura di stagione, usare bottiglie di vetro, eccetera. Poi risparmiare energia, quindi usare lampadine a basso consumo, riscaldamento a bassa temperatura, caldaia a condensazione, accendere e spegnere gli elettrodomestici, non lasciarli in stand-by perché lo stand-by consuma, aumentare l'efficienza con cui l'energia viene prodotta, trasferita e utilizzata, quindi cicli combinati gas-vapore nelle centrali termoelettriche, cogenerazione, cioè recupero del calore di scarto. Poi, laddove questo sia possibile, installare ovunque dispositivi atti a produrre energia, pannelli fotovoltaici, quindi aerogeneratori, mini idroelettrico, e tutto questo in un'ottica che guardi all'autoproduzione e in una visuale più ampia, quella che si chiama la generazione distribuita. Ecco, dietro a questo tipo di atteggiamento mentale c'è sempre sullo sfondo appunto un'idea utopica, che è la pretesa di rompere il monopolio delle grandi centrali termoelettriche, un monopolio che è costruito, si dice, sugli interessi delle lobby, che certamente è costruito sullo sfruttamento senza rigenerazione dell'ambiente naturale, per perseguire invece uno sviluppo armonico sostenuto da quelle che si chiamano le fonti rinnovabili, cioè dal sole, dal vento. Ecco, se da queste prime indicazioni allarghiamo un attimo lo sguardo al modo in cui la questione energetica viene presentata dalla stampa nazionale, è interessante ad esempio soffermarsi sul modo in cui un importante quotidiano nazionale, la Repubblica, ha rendicontato la solenne firma dell'accordo fra Enea e Enel per il varo definitivo del tanto chiacchierato progetto Archimede. Il progetto Archimede è tanto chiacchierato perché è stato proposto dal premio Nobel Carlo Rubbia quando era presidente dell'Enea, ha avuto un lunghissimo periodo di gestazione, è stato anche contrassegnato da un clamoroso abbandono dello stesso Rubbia, il quale è emigrato in Spagna, poi è stato richiamato, e alla fine con questo successo qualche mese fa, no? Con questa firma ufficiale, alla presenza dello stesso Rubbia e del ministro dell'ambiente Alfonso Pavlauskas, no? È stato dato via libera a questo progetto. Allora il giornale ad esempio diceva che è stato varato il primo impianto solare termodinamico italiano e il primo al mondo ad essere integrato con una centrale a ciclo combinato a gas. Adesso sono termini che chi è profano non capisce, poi capirete il senso del perché sottolineo questi aspetti. E poi si dice che entro il 2009 è prevista appunto l'entrata in funzione, l'esercizio di un primo progetto pilota da 5 megawatt, perché poi il progetto complessivo arriverà a 40 megawatt. Una quantità di energia si dice che è in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di 4.500 famiglie con un risparmio di 2.400 tonnellate equivalenti di petrolio e quindi un taglio alle emissioni di CO2 di 7.300 tonnellate. E il ministro Pecoraro ha dichiarato solennemente: l'Italia ha scelto la svolta sul solare. Ecco. Ora, qual è il problema? problema è quando ci si rivolge ad un pubblico di profani e si danno dei dati tecnici, bisogna anche fornire dei termini di paragone, perché altrimenti chi legge non è in grado di farsi un'opinione. Cosa vuol dire che il progetto pilota avrà una potenza di 5 megawatt? Ecco, io vi invito a tenere a mente, a memoria questa sera questi 5 megawatt, perché li tengo appunto come termine di riferimento per tutta la serata. Sono tanti, sono pochi. Si dice il primo progetto al mondo, quindi 5 megawatt. Ecco, vi do un dato di riferimento. In Italia i consumi energetici aumentano abbastanza regolarmente ad un ritmo di circa 5 terawattori anno. Ora, una centrale da 1000 megawatt produce in un anno circa 7 terawattori. Questo vuol dire che per far fronte alla crescita del fabbisogno nazionale bisognerebbe ogni anno e mezzo aprire una nuova centrale da 1000 megawatt. Ecco. Questo vi dà un'idea di quale sia il contributo che il progetto Archimede darà da qui al 2009, no? Cioè, bisognerebbe avere il senso del ridicolo quando si dicono queste cose, o comunque ci vorrebbero dei giornalisti che quando le rendicontano abbiano appunto la competenza, la capacità di dire quello che va detto. Se poi andiamo a guardare il mix attraverso il quale l'Italia soddisfa attualmente il suo fabbisogno energetico, vediamo che l'Italia dipende per circa il 71% dai combustibili fossili. Cioè, l'energia con cui noi soddisfiamo il nostro fabbisogno energetico strutturalmente è fatta di un 45% di gas naturale, di un 10% di olio combustibile e di un 16% di carbone e rifiuti solidi urbani. Ecco, questi messi assieme fanno il 71%. Poi c'è un 14,5% di importazione su cavo, che è il famoso l'apporto del tanto bistrattato nucleare, di quello francese però, non del nostro, nel senso che noi conguagliamo appunto un 71% di dipendenza dal gas e dal petrolio che importiamo prevalentemente via gasdotto dall'Algeria e dalla Russia, con quasi un 15% di energia elettrica che importiamo direttamente via cavo dalla Francia. C'è una quota, rimane una quota del 14% imputata alle energie rinnovabili, che è fatta prevalentemente di idroelettrico e una piccola quota di geotermico. Solo in Toscana si produce circa il 2% del fabbisogno energetico nazionale attraverso il geotermico. Poi va detto anche, per completare il quadro, del modo in cui in Italia viene affrontato appunto il fabbisogno energetico nazionale, che la quota della bolletta elettrica, che da più di 10 anni dovrebbe essere destinata appunto allo sviluppo delle energie rinnovabili, in Italia con quella famosa aggiunta e assimilate è stata in realtà destinata allo sviluppo degli inceneritori. E poi l'Italia ha sottoscritto il protocollo di Kyoto, lo ha sottoscritto e ratificato. L'obiettivo del protocollo di Kyoto è quello di ridurre le emissioni di CO2, però siccome l'Italia non può farlo perché anche gli inceneritori la producono, quindi è difficile ridurre le emissioni di CO2 bruciando gas, petrolio e rifiuti. E quindi però il protocollo di Kyoto consente ai paesi che l'hanno sottoscritto di comprare quote CO2 dagli altri stati, quelli più virtuosi. Quindi è in questo modo che l'Italia onorerà il protocollo di Kyoto. Oltre a questo, ovviamente, stiamo pagando multe anche pesanti sul discorso degli inceneritori, quindi questo è il quadro, questo è il quadro nazionale. Il nostro problema dovrebbe essere quello di ridiscutere questo mix di fonti energetiche, perché nessun altro paese in Europa o al mondo ha un mix del genere, cioè in cui vi è una totale dipendenza dalle importazioni di materie di fonti primarie, addirittura una dipendenza esplicita dalle importazioni di corrente via cavo. Ecco, questo come prologo. Poi sul progetto Archimede ci tornerò un attimo quando parleremo del solare. Allora, il primo, quindi io ho fatto questo quadro un attimo per darvi un'idea di come proporsi il problema energetico per una persona che abbia seguito il ciclo delle nostre conferenze e che, diciamo, legga mediamente i giornali cercando di tenersi informato. Adesso invece proviamo a cercare di impostare il problema del futuro dell'energia in una maniera appena un po' più onesta e un po' più oggettiva. Allora, il primo punto da mettere in chiaro, se si vuole affrontare correttamente il tema del futuro dell'energia, è questo. Bisogna partire da un dato di fatto: le nostre società sono società altamente energivore, cioè dipendono in maniera cruciale da un'ampia disponibilità di energia. Negli ultimi decenni, infatti, il consumo di fabbisogno energetico dei paesi cosiddetti sviluppati, Stati Uniti, Europa e Giappone, è cresciuto costantemente anche se ci fosse chi sosteneva che nelle società avanzate i consumi avrebbero dovuto alla fine stabilizzarsi. Gli stessi che oggi profetizzano, si fanno profeti della decrescita, sono gli stessi che appunto in questi anni dicevano, sostenevano questa posizione, che non solo è stata smentita nei fatti, ma se adesso andiamo a considerare lo sviluppo prepotente delle economie di paesi come Cina, India e anche America Latina, il risultato è che il fabbisogno energetico atteso per i prossimi anni è letteralmente impennato, è schizzato al di fuori di ogni ragionevole previsione, al punto che, stando alle stime dell'IEA, è l'Agenzia Internazionale per l'Energia che tutti gli anni tiene i rapporti che fanno il testo per tutte le discussioni sul settore. Le stime dell'IEA presentate l'anno scorso ci dicono che tra il 2005 e il 2030, no? Cioè non da qui a 300 anni, da qui a 20 anni, il fabbisogno di energia primaria mondiale dovrebbe aumentare del 55%. Con un tasso di incremento medio anno dell'1,8%. Quindi il primo aspetto da tenere presente è questo, il fabbisogno energetico. Secondo aspetto che occorre considerare, si evince da questa figura in cui sono compendiate le percentuali relative delle diverse fonti di energia primaria attraverso cui viene soddisfatto il fabbisogno energetico mondiale. Queste sono le fonti primarie, dopo vedremo quella relativa alla sola energia elettrica. E, come vedete, la maggior parte dell'energia consumata oggi nel mondo viene prodotta utilizzando di nuovo i combustibili fossili, cioè petrolio, carbone e gas naturale, che da soli coprono circa l'80% del fabbisogno energetico mondiale. Un restante 10% circa è coperto dalla biomassa, e per biomassa si intende legno, residui vegetali, sterco essiccato, rifiuti solidi urbani. La combustione della biomassa, in particolare della legna da ardere, è la principale fonte primaria utilizzata nei paesi poveri, dell'Africa. Quindi questa copre un 10%, mentre una quota dell'ordine del 6% è dovuta all'energia nucleare. Il resto è fornito dalle cosiddette energie rinnovabili. fate fatica a vederlo, vedete è questa striscia, è quella striscia molto piccola che corrisponde ad uno 0,4%. Ecco, allora la prima cosa che colpisce, osservando questi dati, è appunto il contributo molto modesto delle energie rinnovabili. Perché uno, visto il gran parlare che se ne fa da anni, sono 20 anni, è dalla crisi petrolifera del 74 e del 76 che si parla di energie rinnovabili, quindi colpisce il contributo assolutamente modesto che complessivamente queste danno al soddisfacimento del fabbisogno energetico mondiale. Se si eccettua l'idroelettrico, in pratica tutto il resto non arriva all'1%. Lo stesso discorso vale a maggior ragione se si va a guardare la sola generazione di energia elettrica, che è il settore d'elezione delle energie rinnovabili, perché le energie rinnovabili vengono utilizzate prevalentemente per produrre appunto energia elettrica, mentre invece le fonti primarie vengono utilizzate a livello industriale anche per produrre calore, per produrre altri tipi di... Se infatti guardate, rispetto alle percentuali precedenti, qui si osserva un pesante aumento della quota relativa al nucleare, che dal 6% passa al 15%, e dell'idroelettrico che dal 2 passa al 16%, proprio perché il nucleare e l'idroelettrico vengono utilizzati per produrre solo energia elettrica. Invece vedete che il contributo delle energie rinnovabili, l'eolico, rimane sempre a palo. Quindi questo è un secondo aspetto da tenere presente nel delineare il futuro dell'energia. Il primo che abbiamo visto è il fabbisogno energetico, che è sempre crescente e in particolare sta esplodendo. Poi c'è questo problema, il perché di una penetrazione così lenta delle energie rinnovabili. Un terzo aspetto del problema viene poi da una così accentuata prevalenza dei combustibili fossili. Ecco, questa assoluta predominanza pone due problemi. Innanzitutto occorre chiedersi quale sia la reale consistenza delle riserve, perché qualcuno può essere indotto a pensare che il fatto che il prezzo del petrolio sia così alto o che gli americani invadano l'Iraq, ecco, possa far pensare ad una progressiva, rapido esaumento delle riserve di petrolio, carbone e gas naturale. E visto che l'80% dell'economia mondiale è basata su queste fonti, è chiaro che porsi il problema è quantomeno opportuno. In secondo luogo, sono ormai sotto gli occhi di tutti le conseguenze ambientali dell'uso dei combustibili fossili. E l'altro grande tema che noi abbiamo affrontato con le nostre conferenze, ne ha parlato Mercalli, ne ha parlato Al Gore nel film che abbiamo proiettato, è il grande tema del cambiamento climatico. E questo è il terzo grande aspetto del problema del futuro dell'energia. Quindi i tre problemi che ci stanno di fronte sono riassunti qui. Abbiamo un fabbisogno energetico mondiale che crescerà del 55%. Abbiamo, se guardiamo indietro, abbiamo questo problema che emerge prepotentemente, cioè la scarsa penetrazione delle energie rinnovabili, e poi c'è il problema dell'impatto ambientale dei combustibili fossili. Ora, sull'impatto ambientale dei combustibili fossili abbiamo parlato molto, io andrò in fretta. Le previsioni parlano di un aumento della temperatura media del pianeta, da 1,5 a 4,5 gradi, con picchi anche di 7,8 ai poli. Questa è la ragione per la quale i giornali si sta molto attenti a quello che succede ai poli, però quello che succede ai poli è soltanto un'accentuazione di un fenomeno che è globale, che quindi interessa anche noi. Solo che ai poli avviene un fenomeno di sinergia positiva, c'è cioè un feedback positivo, perché lo scioglimento del ghiaccio riduce l'albedo e quindi aumenta la temperatura localmente, questo aumento locale riscioglie ancora di più il ghiaccio e così via, si crea un feedback positivo che amplifica il fenomeno. La cosa fondamentale, per quanto possa sembrare al profano poco, un aumento di un grado e mezzo, ecco, queste diversificazioni sono quelle che hanno caratterizzato, hanno separato in passato le varie ere geologiche, quindi si tratta conseguenze di assoluto rilievo. Vado in fretta su questa parte, quindi qui vedete che questo è l'andamento della temperatura media della Terra dal 1880 a oggi, vedete che cresce. Questi sono gli andamenti dei principali gas di serra, che sono la principale conseguenza delle combustioni, sono tutti in crescita. In particolare in crescita la CO2 e la anidride carbonica, che è quella che costituisce il principale problema, perché controllando la combustione o facendo dei motori diciamo più calibrati è possibile ridurre i rilasci di tutti gli inquinanti, monossido di azoto, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ecco. Però una combustione ben controllata produce sempre esattamente la stessa quantità di CO2. Qui si vede che il peso relativo nel determinare l'innalzamento della temperatura della CO2 è superiore alla somma, è maggiore della somma di tutti gli altri, quindi è veramente il gas che sta destabilizzando il clima. Questo vi dà un'idea, visto che se ne parla sempre della condizione della pianura padana, questo vi dà un'idea delle concentrazioni di inquinanti emessi in Europa, vedete che noi siamo messi bene. Queste sono alcune idee del tipo, le contrazioni dei ghiacci, dei poli, eccetera, ma che andiamo in fretta. Ecco, anche sulla consistenza delle riserve, dei combustibili fossili, io vado in fretta, ecco, il punto è che non stanno assolutamente per esaurirsi. È controverso, nel senso che è oggetto di discussione, se il crollo del mercato lo si avrà in corrispondenza dell'esaurimento dei giacimenti o in conseguenza del raggiungimento del picco della produzione, quello che si chiama il picco di Hubert. Io propendo per questa idea, nel senso che Hubert ha dimostrato che quando l'offerta non riesce più a seguire la domanda, si va a un rapido crollo del mercato. Quindi io non vi do le stime relative alle quantità di petrolio, gas o carbone che ancora esistono, ma vi do le stime fatte sul picco di Uber. Allora è chiaro che il petrolio è tra le fonti è quella che è più vicina all'esaurimento, però il picco di Uber per il petrolio viene stimato da qui a 10-20 anni al massimo 40 anni. Questo vuol dire che da qui a 10-20 anni al massimo 40 anni avremo bruciato metà del petrolio che esisteva sulla Terra. Questo vuol dire che ci rimane comunque l'altra metà. Problema è che diventerà un discorso di carattere economico, un discorso di disponibilità. Sicuramente nel momento in cui l'offerta non segue più la domanda, ci sarà qualcuno che rimane senza il petrolio. Per quanto riguarda il gas, il picco di Hubert è più in là, è da qui a 40 anni. Per quanto riguarda poi il carbone, di carbone ce n'è ancora volontà, le stime lo danno fra qui a 150 anni. In termini generali tutte queste stime sono sempre state riviste in alto, nel senso che tutte le stime fatte negli anni addietro sono poi dimostrate tutte pesantemente sottostimate, cioè in realtà la consistenza dei giacimenti si è sempre dimostrata molto maggiore di quanto invece non si pensasse. Tanto è vero che, tornando alle stime dell'IEA, l'IEA, che ha fatto appunto questa stima della crescita del 55% del fabbisogno, la stessa IEA sostiene che il grosso di questa crescita, da qui al 2030, sarà comunque sostenuto dalle fonti fossili, le quali sono assolutamente in grado di sostenere questa crescita. Però la stessa IEA va a congetturare che, laddove questo avvenisse, si andrebbe verso un aumento della temperatura media della Terra dell'ordine dei 7 gradi. Quindi che questa sarebbe una roba completamente folle. Quelli dell'IEA non sono esperti dell'IPCC, non è gente che si occupa di questioni climatologiche, loro fanno dei ragionamenti di mercato, nel senso che se bruciandone tanto si produce tanto, raddoppiando si va verso... Quindi quello che succederà andando verso incrementi di questo tipo, se dovesse succedere, è al di fuori di ogni previsione. Ecco, noi dobbiamo tenere presente il nostro problema, i tre paletti che abbiamo messo, no? Cioè l'aumento del fabbisogno, la questione della bassa penetrazione delle fonti rinnovabili e l'impatto ambientale dell'uso dei combustibili fossili, sapendo che sul piatto rimangono comunque. Rimangono i giacimenti, rimangono le imprese che ne detengono i diritti. Ecco, l'aspetto più interessante è anche la parte, diciamo, un po' più pesante della serata. Poi nella seconda parte vedremo una panoramica molto interessante su quello che succede nel mondo, quindi io vi invito a restare fino alla fine, perché il bello verrà alla fine. Allora, cioè, per comprendere la bassa penetrazione delle energie rinnovabili, bisogna smettere di pensare che questo è dovuto al fatto che c'è la lobby del petrolio o ci sono degli interessi costituiti che è difficile smuovere. E quindi bisogna soffermarsi un attimo sulle ragioni che hanno fatto la forza dei combustibili fossili. Ragioni che, come vedremo, troveremo come oggettivi elementi di debolezza delle alternative realisticamente sul campo, in particolare dell'energia solare e dell'energia eolica. I combustibili fossili presentano ben armonizzate un po' tutte le caratteristiche che si richiedono ad una fonte di energia primaria per essere un'ottima fonte di energia. Cioè, se noi ci mettessimo qui a tavolino e cercassimo di inventare in astratto quale potrebbe essere una fonte ideale, alla fine arriveremo a inventare i combustibili fossili. Questo perché possono essere facilmente accantonati e trasportati, e ovunque siano bruciati producono sempre esattamente la stessa quantità di energia. Sembrano delle banalità, ma nessuna di queste caratteristiche la ritroveremo nelle fonti rinnovabili. Tutto ciò infatti in particolare non è vero per l'energia eolica e per l'energia solare. Inoltre, i combustibili fossili hanno un'altra importante caratteristica, cioè hanno un'elevata densità di energia e una corrispondentemente densità di potenza. Questo vuol dire che l'energia contenuta in unità di combustibile è molta. Ed essendo molta l'energia contenuta in una unità di combustibile, lo stabilimento che io devo fare per bruciare, consumare e produrre energia attraverso questa fonte è limitato nello spazio. Vediamo un esempio. Una centrale termoelettrica a carbone, a gas, olio, combustibile, di media potenza è di 500 megawatt. Ecco, se io volessi fare un parco eolico con la stessa potenza, in conseguenza della ridotta densità energetica dell'eolico rispetto ai combustibili fossili, io dovrei utilizzare 250 generatori eolici da 2 megawatt lungo un percorso di circa 160 km, mentre invece la centrale termoelettrica sta in un chilometro quadrato. Se anche potessimo utilizzare un campo offshore, ne parleremo dopo, i campi offshore, cioè quelli in mezzo al mare, sono molto più redditivi dal punto di vista energetico. Comunque ci vorrebbero sempre 42 km quadrati, no, di area interessata e 100 generatori eolici da 5 MW. Guardate che esistono, ne parleremo dopo, esistono delle pale eoliche che fanno 5 MW. Una pala fa 5 MW. I 5 MW famosi della svolta solare di Pecoraro Scanio, che noi ci mettiamo da qui al 2009 a fare il prototipo, e che sono 12 anni che lo stiamo studiando, ecco. I danesi, non gli americani, hanno costruito, dopo le vediamo, potenze di questo tipo. Cioè, nonostante il vento abbia una densità energetica bassa, laddove il vento tira, si riesce a fare roba di questo tipo. Metto una pala, fatto 5 MW e alimenti tutte le famiglie che dicevamo prima. Ecco, quindi ripeto, questo non vuol dire che non si possa fare un campo eolico di questo tipo. Tant'è vero che appunto gli americani, i danesi, gli inglesi li stanno facendo, adesso li farò vedere. Però il problema qual è? È che il vento non soffia con la stessa entità ovunque. E visto che la potenza del vento va con la terza potenza della velocità, avere venti più forti vuol dire produrre molta più energia. Lo stesso discorso vale per l'insolazione. L'insolazione non è la stessa ovunque. Quindi mettere un parco fotovoltaico in una zona desertica nel Nevada è diverso che metterlo a Fiorenzuola o anche solo in Sicilia. A parità di costi e di potenza installata, cioè spendiamo uguale, però otteniamo molto meno, quindi ammortizziamo molto meno gli investimenti. Tant'è vero, questo non ve lo dico, se uno va a leggersi i rapporti dell'Enea in cui viene presentato il progetto Archimede, gli stessi esperti dell'Enea suggeriscono che l'ideale sarebbe metterlo in Africa e poi dopo casomai mandare l'energia qui. Questa è poi la ragione fondamentale del perché fanno il prototipo da 5, perché loro stessi sanno che non è in questo modo che si affronta la questione. Ci torneremo sopra su questa cosa. Ecco, vi dicevo prima che appunto, mentre invece la California in particolare, che è stata, sempre stato lo stato che ha trainato la ricerca sulle energie rinnovabili, loro ci hanno provato, ad esempio, a questo Altamont Pass, sono riusciti a piazzare 7300 turbine eoliche in un'area di 140 km quadrati, una follia. Cioè loro guardate che roba, loro per cercare appunto di supplire alla bassa densità energetica del vento, cosa hanno fatto? Ci hanno messo giù, più di così non potevano mettercele. Questo qui l'hanno fatto già negli anni, non dico, questo qui non è impianto, questo qui è un esempio di follia, no? Cioè quando uno proprio vuole non arrendersi all'evidenza dei fatti e dire noi siamo più bravi, noi vogliamo sovvertire le leggi della natura, della fisica, questi che hanno fatto sta cosa qui. Questo per me è uno dei più grandi esempi di ottimismo della volontà che si possa immaginare. Poi però, attenzione, non scherza mica, questo qua è l'impianto eolico che stanno facendo adesso in California, cioè, leggete la potenza che vanno a installare, 1500 MW, cioè, non i 5 MW di pecorario, qui questi qui mettono giù 1500 MW, nonostante il vento abbia una bassa densità di potenza. Volevo farvelo vedere, l'abbiamo trovato con Google si riesce, usando il satellite si riesce ad andare a vedere, no? È impressionante l'estensione di questa roba qua, che ci metti un quarto d'ora a girarlo con Google, tutte queste pale. Ecco, per fare l'ultimo esempio sulla densità di potenza, pensate che un chilogrammo di uranio fissile ha lo stesso contenuto energetico di 1800 tonnellate di petrolio e di 2600 tonnellate di carbone o di 2,1 milioni di metri cubi di metano. Detta così uno non lo capisce bene. Allora però provate a pensare in cosa si traduce nel fatto. Si traduce nel fatto che per fare una centrale nucleare da 1000 MW mi bastano 30 tonnellate di uranio all'anno. 30 tonnellate di uranio stanno in un container o in un vagone ferroviario. Una centrale della stessa potenza, alimentata a carbone, richiede invece 38.000 vagoni ferroviari all'anno. Cioè, è chiaro che li fanno arrivare un po' alla volta, perché se no uno si renderebbe conto che... Oppure con l'olio combustibile ne bastano 28.500. Cioè, questo vi fa capire cosa vuol dire densità di potenza. Quindi è chiaro che sotto il profilo della densità di potenza l'energia nucleare non teme confronti. Sappiamo che ha altri problemi. E poi c'è un altro elemento di debolezza dell'energia solare, dell'energia eolica rispetto ai combustibili fossili. Il vento infatti, non, anche se soffia mediamente, non soffia sempre. Perché è chiaro che se io vado a posizionare un impianto eolico, prima faccio degli studi, so che lo vado a mettere in un sito in cui il vento soffia mediamente forte, però anche se in quel sito il vento soffia mediamente forte, mediamente non vuol dire sempre. Lo stesso discorso vale per il sole non c'è di notte, ma anche quando il cielo è coperto le centrali fotovoltaiche producono zero. Questo si traduce in quello che si chiama il fattore di carico e fa sì che il fattore di carico di una centrale di un parco eolico sia del 30%, mentre invece il fattore di carico di una centrale termoelettrica è dell'80%, quello di una centrale nucleare è del 90%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io installo anche a parità di potenza, io metto giù 1500 megawatt di eolico e 1500 megawatt di termoelettrico, i 1500 megawatt di termoelettrico mi producono mediamente tutti i giorni 1500 megawatt di energia elettrica. Invece l'eolico e il solare no. Quindi alla fine, a parità di installazione, cioè a parità di potenza installata, io produco molta meno energia. Quindi oltre ad avere una maggiore area interessata, una molto maggiore area interessata, o anche quest'altro problema, lo vedremo dopo in che cosa si traduce. Ecco, quindi questo per quanto riguarda appunto questo elemento di oggettiva debolezza delle fonti rinnovabili. Però ovviamente la nostra serata va avanti, non è che diciamo adesso andiamo a casa, anche perché qui abbiamo uno dei presenti che è indeciso se installare un pannello fotovoltaico o meno, quindi alla fine dovrà dirci che scelta farà. Allora, abbiamo visto che un contingentamento dei combustibili fossili si impone non tanto perché stanno per esaurirsi, essendo finiti per definizione prima o poi finiranno, però il problema non è che non si pone in questi termini, che peraltro, come abbiamo visto in una delle prime conferenze, no, è il modo in cui si era posto con il famoso rapporto sui limiti dello sviluppo alla fine degli anni 70. Negli anni 70 la questione della questione ambientale era stata posta appunto annunciando che stavano per esaurire le risorse naturali, mentre invece oggi abbiamo più risorse di quelle che avevamo allora, nonostante il consumo intensivo che ne abbiamo fatto. Quindi non è per penuria di risorse che i combustibili fossili devono essere contingentati, è per via dell'impatto ambientale del loro uso intensivo, perché altrimenti si manda in tilt il pianeta. Allora, contingentare l'uso dei combustibili fossili vuol dire orientarsi verso altre fonti energetiche. Quelle attualmente sfruttabili sono l'energia nucleare, della quale ci disinteresseremo, e le cosiddette energie rinnovabili, appunto, che sono fondamentalmente l'energia idroelettrica, l'energia solare, l'energia eolica, l'energia delle maree, l'energia geotermica. Eventualmente, se alla fine ci resterà del tempo, diremo qualcosa sull'energia geotermica. L'energia delle maree è stata sfruttata sperimentalmente in Francia, ma ha prodotto poco. Ed è comunque anche qua che richiede investimenti enormi e spazi enormi. Dell'energia eolica e dell'energia solare ne parleremo a lungo. Per quanto riguarda invece l'energia idroelettrica, l'Italia in particolare, diciamo, ha raggiunto il massimo dello sfruttamento. Ganapini qui parlava del mini idroelettrico, appunto quello di mettere mini turbine in corrispondenza di ogni salto d'acqua. Molinari però l'altra sera ci ha detto che se si fa così come hanno fatto là, non so in che valle, poi però si finisce che a valle non arriva più l'acqua e ci sono dei problemi di altro tipo, quindi si creano dei problemi anche di sovrapposizione di opzioni. Quindi sull'idroelettrico possiamo contarci poco. Altre energie rinnovabili sfruttabili sono l'energia del moto ondoso e soprattutto l'energia dei venti d'alta quota. Su queste cose stanno facendo delle sperimentazioni folle, quelli di sospendere dei palloni aerostatici con collegati dei generatori eolici, quindi, però sono cose assolutamente fantasiose. Poi in prospettiva potrebbe esserci l'energia nucleare da fusione, che è tutta un'altra cosa rispetto al nucleare che conosciamo noi oggi, che è potenzialmente ancora più produttiva, nel senso che ha una densità di potenza ancora maggiore, non produrrebbe scorie, però è di là a venire, nel senso che a tutt'oggi credo che uno dei prototipi che studiano questo tipo di eventualità è quello che verrà appunto installato a Caorso, però si parla da qui a 30 anni per avere dei prototipi operativi sul serio. Un aspetto sul quale invece è opportuno soffermarsi, prima di passare al tema che più ci interessa, appunto quello del solare e dell'eolico, è, visto che esiste appunto un'industria così competitiva, così forte, l'industria petrolifera, e visto che il problema non è dovuto tanto al petrolio in sé, ma al fatto che bruciare petrolio produce CO2, una opzione che non va sottovalutata è quella della sequestrazione della CO2, cioè quella di rimuovere la CO2 dal processo industriale che porta alla combustione. Sembra una follia, però viene fatto. Questo in funzione dal 1996, attualmente l'unico impianto commerciale operativo nel Mare del Nord in cui viene sequestrata la CO2. Quella centralina lì, insomma, piccola per modo di dire, lì la CO2 viene separata dagli idrocarburi e viene confinata in un deposito geologico sotto l'oceano. Per sequestrare la CO2 sono state fatte anche sperimentazioni sia su piccola che su larga scala. Ad esempio, uno dei modi per sequestrare la CO2 è quello di sequestrarla nei fondali oceanici, perché la CO2 è un gas, però se la si mette sott'acqua alle pressioni dei fondali oceanici condensa, diventa liquido e si adagerebbe sullo sfondo, e noi, è chiaro che noi nell'oceano ne potremmo accumulare finché vogliamo. Hanno cominciato a farlo, poi hanno scoperto che però la CO2 cambia le qualità chimiche dell'acqua, rende l'acqua più acida e quindi morivano le alghe, i pesci migravano. E quindi lo stesso problema c'è con la sequestrazione geologica, perché bisogna stare attenti quando si va a sequestrare la CO2 sottoterra che non possa arrivare a intaccare le falde acquifere, perché anche lì si avrebbe lo stesso tipo di effetto di contaminazione delle acque di falda. E poi rimane sempre il problema che se poi tiene un terremoto e tutta la CO2 che abbiamo sequestrato torna fuori, si arriva a una destabilizzazione istantanea del clima. Per quanto riguarda le contaminazioni dell'acqua di falda e per quanto riguarda queste fughe, voi ridete, però lo stanno facendo sul server, cioè stanno monitorando, loro dicono non è che siamo scemi, noi la confiniamo, poi però ci mettiamo là in monitor e controlliamo, e appena c'è la fuga interveniamo. E pensate che negli Stati Uniti già oggi, senza che nessuno se ne sia accorto, esistono già 2500 km di gasdotti dedicati alla CO2, e tutti gli anni negli Stati Uniti viene catturata una quantità di CO2 che è pari a quella emessa in Italia in un anno da tutta l'attività petrolifera. Quindi gli americani fanno sul serio. Tra l'altro gli americani hanno varato, mi sembra proprio il mese scorso, cominceranno i lavori a presto, faranno una nuova centrale a carbone in però in cui verrà sperimentato quello che si chiama il carbone pulito, cioè il carbone non verrà bruciato come carbone, verrà liquefatto e verrà bruciato come il petrolio, con sequestrazione della CO2. E questo toglierebbe il problema dell'impatto ambientale. Comunque, anche questo è una cosa che va tenuta presente perché visto il business che c'è in atto, è improbabile che chi controlla i giacimenti dica vabbè basta, li lasciamo lì, solo perché dicono che... Tra l'altro anche il protocollo di Kyoto e le politiche energetiche vanno a penalizzare la produzione di CO2, non tanto la fonte che si utilizza. Quindi se io produco l'energia con del solare con l'eolico, sono a posto, la vendo e sono a posto. Se la produco utilizzando del carbone o del gas ed immetto la CO2, io pago una penale proporzionale alla CO2 che emetto. Se però io la CO2 la sequestro, non la emetto, io posso tranquillamente continuare a fare quello che voglio. Ecco, veniamo al dunque. L'energia solare. Allora, l'energia solare, e questo è l'adagio che gli ambientalisti raccontano dal 72, che uscì un famoso libro che si chiamava La civiltà del sole, la città del sole. Allora non c'erano neanche ancora i pannelli fotovoltaici, ma questo qui aveva un'utopia con solo gli specchi, con solo il sole, però già allora si poteva prefigurare una società tutta solare. Comunque il punto è che il potenziale dell'energia solare è enorme. Ogni anno la Terra riceve dal Sole una quantità di energia che è pari a migliaia di volte il fabbisogno energetico mondiale. Il problema però è che il suo sfruttamento va incontro a quel tipo di limitazione a cui abbiamo già accennato. Ora, l'energia del sole può essere sfruttata attivamente convertendo la radiazione solare in calore o energia elettrica, oppure passivamente costruendo edifici che assorbano e trattengano il calore. Noi su quest'ultimo aspetto non ci soffermiamo, ne ha parlato Lucilla Meneghelli, no? È possibile, e vi dico soltanto eventualmente per dirvi i margini che ci sono, che le case, oggi anche la finanziaria diventerà sempre anche in futuro più stringente, è stato introdotto quello che si chiama il coefficiente termico degli edifici. Allora, le abitazioni degli anni 70 consumavano in media 250 kWh per metro quadro anno, 250. Quelle edificate dopo il 76 scendevano a 170, cioè da 250 a 170. Quelle fatte dopo il 91 arrivano a 140. Quelle a basso consumo progettate oggi arrivano a 70. Le case passive però già progettate, realizzate, specialmente in Germania, arrivano a 15 kW. Quindi voi capite che è sempre il discorso del risparmio, i margini sul risparmio sono ampi, sono pesanti. Però su questo noi ci fissiamo in particolare sul modo in cui è possibile sfruttare l'energia del sole per produrre energia elettrica e calore. Allora, le tecnologie sono tre. Anche se le soluzioni tecnologiche adottate possono diversificarsi anche di molto. C'è il solare termico, il solare fotovoltaico e il solare termodinamico. Il solare termico è quello che si avvale dell'uso dei collettori solari e produce acqua calda a bassa temperatura per usi domestici. È il modo assolutamente più indicato per scaldare l'acqua rispetto agli scaldabagni a gas o quelli elettrici, è assolutamente conveniente dal punto di vista economico e dal punto di vista termodinamico anche. Adesso qui sorvolo, però anche se si va a guardare il rendimento del secondo ordine, quello che è relativo al degrado entropico, questo è assolutamente da consigliare. Tant'è vero che ad esempio in Spagna i collettori solari sono obbligatori per legge in tutte le nuove abitazioni. Poi c'è il solare fotovoltaico, con questa tecnologia che si avvale dei cosiddetti pannelli fotovoltaici, moduli fotovoltaici, è possibile trasformare direttamente l'energia del sole in corrente elettrica. E il principio fisico su cui si basano i pannelli solari è l'effetto fotoelettrico. Questo è un esempio di wafer al silicio. Quindi abbiamo questi materiali che hanno la capacità, una volta colpiti dalla radiazione solare, di liberare elettroni, quindi di dare origine a una corrente elettrica. I materiali più utilizzati appunto per costruire queste celle fotovoltaiche è il silicio, che viene utilizzato sia nella versione monocristallina o policristallina, e hanno rendimenti del 13-15%, che sono rendimenti molto bassi. Il problema del fotovoltaico è questo, perché se il fotovoltaico avesse rendimenti dell'80-90%, noi non saremmo qui questa sera e avremmo già avuto delle penetrazioni di queste risorse, di queste fonti molto più pesanti. Ora, anche qui, l'ha detto anche Mercalli, gli ambientalisti dicono che però nello spazio. Ecco, in condizioni attualmente non replicabili su scala commerciale, cioè nelle applicazioni spaziali, si arriva anche a rendimenti del 40%. Però nello spazio non c'è l'atmosfera, questo è un primo fatto. E poi nello spazio, laddove io vado a progettare una sonda spaziale, è chiaro che io investo, posso anche investire delle barche di soldi per fare una unità che mi piloti l'astronave, diverso da lì a farla a scala industriale. In ogni caso, gli esperti, l'orientamento prevalente è quello di pensare che le tecnologie del futuro non saranno queste qua che sono attualmente in funzione. La ragione per la quale le celle fotovoltaiche hanno un basso rendimento è dovuta al fatto che l'energia della radiazione solare è splittata sulle varie frequenze. Pensate all'arcobaleno, no? Ogni colore porta una parte di energia. Il problema è che non si riesce ad avere delle sostanze che siano ugualmente recettive su tutte le frequenze. Quello che è, secondo me, il più grande investimento che fa l'Italia sul fotovoltaico è un progetto di ricerca che è stato finanziato proprio anche questo qua negli ultimi giorni, e che ha coinvolto delle grosse imprese e che fa capo all'Università di Ravenna, di Ferrara, in cui si pensa di risolvere questa questione appunto alla radice, costruendo delle cellule in cui, attraverso dei sistemi di lenti, viene concentrata la radiazione, e poi in cui la radiazione viene separata in quattro componenti a frequenze diverse, le quali vengono inviate su dei recettori specializzati su quelle frequenze lì. In questo modo qua si può arrivare a rendimenti molto maggiori, però è chiaro che siamo nell'ottica della ricerca. Un altro problema delle celle fotovoltaiche è che sono costose. Un'altra esperienza che si è fatta è quella di stendere dei film sottili di silicio su delle materie tipo la plastica, che costano poco, per ridurre i prezzi. Poi però si è scoperto che non tengono perché se uno le mette al sole, nel giro rapidamente vanno a degradarsi. Quindi la questione dei rendimenti è una questione che rimane sempre il tasto dolente del solare fotovoltaico, sebbene comunque quella fotovoltaica sia comunque una tecnologia matura sulla quale si può fare affidamento, che produce corrente elettrica e che può essere utilizzata sia a livello industriale, cioè per la produzione di potenza, sia a livello residenziale. Anzi, vedremo che l'orientamento prevalente, ad esempio in Italia, dell'Enel o comunque dell'intelligenza italiana, è quello di orientare il fotovoltaico più sull'aspetto residenziale. Per darvi un'idea, nonostante la bassa potenza, ripeto, del solare, per soddisfare l'intero fabbisogno energetico nazionale con il solo fotovoltaico, bisognerebbe coprire di pannelli fotovoltaici una regione, un'area che è grande, grosso modo, come due volte la città di Roma. Quindi uno potrebbe anche dire, vabbè, è talmente grande l'Italia che posso anche, ecco. Uno ha fatto anche i conti, però quello che costerebbe fare questo costerebbe due volte il debito che ha attualmente l'Italia. Però se uno pensa a tutti i tetti che ci sono in Italia che potrebbero essere coperti con dei pannelli fotovoltaici, capisce che comunque una prospettiva c'è. Tant'è che appunto dal 2007 la finanziaria anche in Italia incentiva il fotovoltaico, in Spagna però di nuovo fanno di più. In Spagna abbiamo detto prima che ogni abitazione per legge ha l'obbligo del collettore solare. Tutti i complessi industriali, tutti gli edifici pubblici e tutti i grandi centri commerciali nuovi o ristrutturati devono avere per legge il pannello fotovoltaico oltre al collettore solare. In California, che sono quelli che hanno già messo giù quel parco eolico là enorme, hanno lanciato questa campagna, 1 milione di tetti solari, e vogliono arrivare a installare 3.000 megawatt di solare entro il 2018. Cioè, quindi queste sono scelte di politica energetica. In Italia a scala industriale la più grande centrale fotovoltaica italiana è a Serre Persano e ha una potenza installata di 3,3 megawatt. Questa nominale attualmente ne produce molto meno, perché voi l'avete letto sui giornali, gli hanno rubato gran parte dei pannelli. E poi a quanto so io mi sembra questa centrale sia gestita da operai dell'Enel in pensione, qui non si vedono, però siccome l'erba cresce e va a intaccare i pannelli, sembra che ci abbia messo le pecore a pascolare, così mangia l'erba. Questa è la più grande centrale fotovoltaica italiana, 3,3 megawatt. Un'altra centrale del genere, l'Enel sta per iniziare i lavori nell'ex centrale nucleare, cioè dove doveva sorgere la centrale nucleare di Montalto di Castro, verrà installata una centrale solare da 10 megawatt. Ora, siccome che l'Italia è uscita dal nucleare nell'87, non si capisce perché dall'87 a oggi a Montalto non abbiano ricoperto di pannelli solari Montalto di Castro. Lo fanno oggi perché c'è la svolta solare. Una centrale da 40 megawatt, che sarebbe la più grande centrale solare fotovoltaica d'Europa, è stata annunciata a Noto. Però questa non è una centrale dell'Enel, sarebbe un accordo fra la Regione Sicilia e una società privata, che curiosamente è stato criticato questa idea qua da Gianni Silvestrini, che è uno dei noti più esperti di energie rinnovabili in Italia, ha criticato questa cosa con delle osservazioni imbarazzanti, dicendo ad esempio che chissà quanti soldi si va a sottrarre alla sanità pubblica per fare questa cosa, che io personalmente non ho capito, però l'impressione è che quando in Italia si esca appena dal coro dell'Enel, dell'Enea, degli esperti accreditati dal Ministero dell'Ambiente, si vada incontro comunque si vada controcorrente. Io, se c'è un posto dove è opportuno fare centrali solari, è in Sicilia. Se la fanno da 40 megawatt qualcosa cambia rispetto a 5, ciò non di meno è stata criticata. Attualmente la più grande centrale fotovoltaica del mondo si trova nel deserto portoghese, ha una potenza di 62 megawatt. Vedete comunque che con la potenza siamo sempre bassi. Cioè 62 megawatt, la più grande centrale fotovoltaica al mondo. In Cina, nel deserto dei Gobi, ne è annunciata una da 100 megawatt. Quindi capite che il futuro vero del fotovoltaico si gioca più a livello residenziale che non a livello di potenza. Questa è la ragione per cui Silvestrini fondamentalmente è perplesso, nel senso che non è il futuro del solare, vedremo dopo, è di un altro tipo. Ecco, però tanto per darvi un'idea, questa è la centrale questa è la più grande centrale fotovoltaica del mondo, è diversa molto da Serre Persano, estesa 112 ettari, cioè l'equivalente di 150 campi da calcio, ed ha una potenza di 62 MW. Un altro vantaggio del fotovoltaico è che non ha parti mobili, non sono parti meccaniche, quindi una volta installato, questa roba qui sta lì 20-30 anni e produce corrente, produce energia elettrica senza grossi problemi di manutenzione. Ecco, l'altro modo per produrre energia attraverso il solare è il cosiddetto solare termodinamico. Diversamente dal solare fotovoltaico, il solare termodinamico usa la radiazione solare per produrre calore ad alta temperatura. Attraverso il calore prodotto genera vapore e quindi produce energia elettrica nello stesso modo in cui viene prodotta nelle centrali termoelettriche. Cioè qua si usa il calore del sole al posto del petrolio. Poi il modo in cui viene prodotta l'energia elettrica è nello stesso modo in cui viene fatto normalmente. Ed è in questa classe di impianti che rientra il progetto Archimede di Rubbia. Rispetto al solare fotovoltaico, il solare termodinamico vanta una maggiore densità di energia. E torniamo sempre al problema della densità di energia. Cioè, perché conviene fare questo e non il fotovoltaico? Perché il fotovoltaico costa di più, ma poi questo qua produce più energia a parità di investimenti. Le soluzioni tecnologiche sono fondamentalmente due, no? I concentratori parabolici lineari e le torri a campo di specchi. Questi sono i due principi di funzionamento. La torre a campo di specchi, c'è un sistema di specchi che concentra il sole sulla sommità di una torre in cui c'è una caldaia piena d'acqua. Il caldo fa evaporare l'acqua, l'acqua genera vapore e il vapore fa girare la turbina. Invece il sistema parabolico, c'è uno specchio parabolico che concentra i raggi solari sull'asse, questo qui è scritto tubo ricevente. In quest'asse scorre un fluido che viene riscaldato dalla temperatura, dal sole, va a temperatura negli impianti classici di 400 gradi e poi dopo va a produrre calore nello stesso modo in cui... Allora in Spagna, a San Lucar la Maiore, è stata recentemente inaugurata una centrale termodinamica di questo tipo di una potenza di 11 MW. Quindi qui le potenze diventano paragonabili a quelle del progetto Archimede. Noi nel 2009 arriveremo a fare il prototipo da 5 MW, gli spagnoli ne hanno fatto già una da 11 MW. La torre è alta più di 100 metri, questa è una centrale a campo di specchi, e 100 metri sono un grattacielo da 40 piani. I pannelli, c'è un sistema di pannelli di 600 pannelli a specchio che concentrano. E questa è l'immagine, vedete, ci sono questo campo, adesso ne vediamo delle altre. Ecco, qua sembra che sia la torre che genera, che irradia luce, invece è il campo di specchi che concentra e diventa, se uno ci va non riesce mica a guardare la sommità, perché diventa proprio come, viene il calor bianco la concentrazione del sole su questa sommità. E poi vedete, pensate adesso all'immagine, che quando vi farò vedere le immagini adesso d'ora in avanti del futuro dell'energia, cioè confrontate voi questo tipo di immagini con i fumi delle centrali termoelettriche oppure i grandi impianti industriali in cui viene raffinato il petrolio. Cioè qui ci sono i fiori, c'è un senso di... c'è silenzio, non c'è rumore, danno proprio l'impressione di un rapporto diverso con la natura. Questo ti dà l'idea di una, diciamo, di una società umana integrata maggiormente con... E questo vi dà un'idea della vastità del campo di specchi. Però attenzione, gli spagnoli hanno fatto questa centrale, che è il primo tassello di un progetto complessivo che prevederà 9 impianti da realizzare entro il 2018, che saranno un campionario di tutte le tecnologie attraverso cui è possibile utilizzare l'energia solare e che alla fine avrà una potenza installata di 300 MW. Cioè, Il progetto Archimede ha il prototipo da 5 MW e arriverà chissà quando a farne 40. Questi qui hanno fatto una roba in cui hanno già prodotto, quant'era, 11? 11 MW, ma nel giro, andare nel giro di 5, 6, 8 anni arriveranno a 300 MW. E poi attenzione, chi ha fatto questa centrale, negli altri stati, questo tipo di centrale le fanno le imprese edili. Mentre in Italia siamo ancora a livello dell'accordo fra Enea e Enel, cioè lo Stato che in un qualche modo c'è, se non c'è lui, qui abbiamo delle società che investono pesantemente su queste tecnologie. Ecco, questa, il Nevada Solar One, questa qua è un'altra tra le più grandi centrali a concentrazione solare del mondo. Questa però, diversamente da quella spagnola, non utilizza l'altro sistema, quello dei collettori parabolici. Sarà il terzo più grande impianto a concentrazione mai realizzato, ma soprattutto è il primo impianto di questo tipo che gli Stati Uniti fanno da 15 anni a questa parte. Adesso attenzione, perché è interessante quello che vi vado a raccontare. Ecco, questa tecnologia qua dei collettori parabolici, quella che qualcuno ha pensato che l'avesse inventata Rubbia, no? In realtà è stata sperimentata in California con la classe di queste centrali SEGS, che sono 9, le cui ultime due avevano una potenza installata di 90 MW, no, 80, scusate, forse 80, cioè questa società, la Luzco, che era una società israeliana, negli anni, l'ultimo di questi impianti, SEGS, è stato aperto nel 91. Quindi questa, la Luz, aveva costruito 9 impianti, i primi di una potenza, i primi erano pochi megawatt, penso che dal 3 in poi erano a 30 megawatt, gli ultimi due erano 80 megawatt. Cioè erano più potenti di quella che fanno oggi. E loro stavano per partire, per farne una nuova, da 300 MW, una sola centrale da 300 MW. Erano riusciti, tra il primo e l'ultimo di questi impianti, a ridurre della metà, dimezzare il costo del kilowattore prodotto. Cioè, sebbene fosse comunque più costoso di tutte le altre modi per produrre energia, loro con l'economia di scala e con la ricerca avevano dimezzato il costo del kilowattora, questo non nell'arco di 50 anni, nell'arco di 5-6 anni, costruendo 9 impianti di questa potenza, e col nuovo impianto paventato avrebbero, da 300 MW, avrebbero dimezzato ulteriormente il costo del kilowattore. Siamo nel 1991 quando la Luz & Co. presenta questo progetto. Nello stesso anno la Luz & Co. dichiara bancarotta. La ragione per la quale la Luz & Co. è fallita è perché in questi anni il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti cambia politica energetica e quindi cancella gli incentivi fiscali e le agevolazioni che erano destinate al solare. Quindi perché è fallita la Luz & Co? È fallita perché il solare, senza incentivi, sul mercato non ha retto. Nel momento in cui sparisce tutto questo sistema di agevolazioni, nonostante loro avessero creato questo straordinario parco, sono falliti. A distanza di anni è cambiata la congiuntura, sono tornati gli incentivi, e sono pesanti adesso gli incentivi. Quel discorso che dicevo prima, gli spagnoli hanno fatto un mega investimento, però hanno fatto i conti che nell'arco di 15 o 20 anni, se loro ogni anno devono pagare le tasse che devono essere pagate adesso per produrre emettendo CO2, il grosso dell'investimento si ammortizza in questo modo. È chiaro che sono scelte di politica strategica su lungo periodo, è chiaro che rischiano anche loro di fallire se poi dopo il governo, se supponiamo che il protocollo di Kyoto venga cancellato, vada e finisca in niente, quelli là si vanno a massacrare e fanno la fine della Luz. Oltre a questi incentivi è chiaro che sono aumentati anche i rendimenti degli impianti. Comunque sia, questo il Nevada Solar One, che comunque è sempre vicino in California, sempre questo, voi con Google vi spostate un po' dal parco eolico enorme, trovate questa centrale. E qui appunto sono 212 campi da calcio, e questo qua è il Nevada Solar One. Fate sempre il confronto con la centrale di Serre Persano, con i pannelli che gli vengono rubati, e le pecore che... E questo è il sistema del collettore. Ecco, il progetto Archimede sfrutta questo tipo di tecnologia. L'unica innovazione fondamentale che Ruby ha portato è che qua dentro scorre un fluido termovettore che è fatto di sali fusi e che va oltre i 500 gradi, quindi hanno aumentato la temperatura di esercizio dell'impianto. C'è tutta una serie di altri perfezionamenti, però a me quello che la curiosità che mi è quella frase famosa in cui si diceva il primo impianto al mondo di solare integrato alla centrale a gas. Adesso che vi ho spiegato cos'è il solare termodinamico, capite che la seconda parte della produzione, cioè quando si tratta di produrre energia elettrica dal vapore, è del tutto simile a quella di una centrale termoelettrica. Quindi loro hanno detto, ma perché andare a costruire anche la turbina? Cosa hanno detto? Facciamo il parco solare vicino alla centrale termoelettrica a gas, e poi dopo noi il calore che produciamo col sole lo mandiamo nella turbina che lavora a gas. Quindi non è che sia un'idea rivoluzionaria, è un'idea di economia, così spendiamo meno. Questo vi dà l'idea anche di quanto ci si crede nel fare questi interventi. Cioè io dubito che il futuro del solare sia quello di essere integrato nelle centrali termoelettriche, anche perché le centrali termoelettriche di solito vengono fatte in posti diversi da quelli in cui vai a fare il solare. Tra l'altro non è l'unico al mondo, cioè non è stato il primo impianto di solare termodinamico in Italia, perché qui hanno dimenticato un'esperienza che per anni è stata raccontata. Se voi andate a leggere i libri degli ambientalisti degli anni 70-80, vi citano sempre la centrale Eurelius di Adrano. Questa qua, siccome abbiamo già fatto quella torre negli anni passati, adesso facciamo quella con l'altro sistema. Questa qua è stata costruita nell'81 con fondi CE, è rimasta in esercizio dall'81 all'87, aveva una potenza di 1 MW, non ha mai prodotto più di 750 kW, e poi dopo è stata dismessa proprio nell'87 quando c'era il referendum sul nucleare. Quindi già che c'era dicevano andiamo avanti, investiamo, invece no. L'Enea, dopo questa esperienza pilota fatta con fondi CE, si è totalmente disinteressata del solare, fino a quando Rubbia, diventando presidente dell'Enea, appunto ha proposto questo progetto Archimede, che adesso finalmente parte. Oh, adesso tenetevi forti, questo qui dovesse essere realizzata, questa sarebbe la più potente centrale solare al mondo. È un progetto fatto a Burong, nel deserto australiano. La società che l'ha proposto e che ha iniziato i lavori conta di costruire altre centrali di questo tipo in molte altre parti del mondo. In particolare ne vorrebbe fare altre 4. Allora, qui attenzione, qui si parla di una torre alta 1000 metri, una torre alta 1 chilometro, e un campo esteso 5 km quadrati, la potenza 200 MW. E qui la tecnologia utilizzata è diversa, è integra, questa qui è una centrale solare che però utilizza una tecnologia completamente innovativa, sperimentata nell'82 con un impianto da 50 kW. Quindi capite che passare da un'esperienza a 50 kW a un'esperienza con una torre alta 1 chilometro è impegnativo. Questo vi dà l'idea delle dimensioni della torre di Burong confrontata con altri celebri manufatti umani. Lo vedete, la piramide, il Tour Eiffel. Qui c'è il modo in cui funziona. In realtà qui il solare scalderebbe l'aria dentro la torre alla base,
quindi l'aria calda comincerebbe a salire e farebbe girare 32 turbine. Quante sono dunque? Quindi in pratica con il riscaldamento l'aria viaggia dai 35 ai 50 km all'ora facendo muovere 32 turbine da 6 megawatt circa l'una. Ecco, la caratteristica di questo impianto è che spazzerebbe via uno dei principali problemi del solare, cioè lavorerebbe anche in assenza del sole di notte, perché verrebbe accumulato il calore prodotto di giorno e quindi la centrale lavorerebbe a ciclo continuo. Dunque la società che la sta realizzando vorrebbe entro il 2010 appunto fare queste centrali anche in Cina, India, eccetera. I lavori sono cominciati ma sono stati fermati, attualmente sono fermi. Il costo preventivato è enorme e nel cantiere dovrebbero lavorare 2700 persone per 5 anni. Quindi capite che sono opere di un'imponenza mai vista, però comunque la terra è stata acquistata, i lavori sono stati cantierati, attualmente sono fermi, non so perché, però capite, però ripeto, pensate alla densità di potenza bassa, per riuscire a produrre molto bisogna fare una torre alta un chilometro. Passiamo all'eolico, dunque ormai andiamo avanti? Il più bello deve ancora venire alla fine,
Allora, per avere un termine di paragone, la centrale di Piacenza quanti
megawatt? Ah, questo non, ma di solito sono sui 500, 500 megawatt, di solito le centrali termoelettriche sono quelle cifre lì, Sui 1000 megawatt? Sì, sui 1000 megawatt. Dov'è che l'avevo detto anche, non so, mi sembra che la centrale di Civitavecchia, quella a carbone, è sui 500 e 1000 megawatt, metà. Cioè le grandi centrali sono di quel taglio lì. Allora, come il solare, anche l'eolico ha una potenza sulla carta enorme, pari a molte volte il fabbisogno energetico mondiale, però di qui i problemi sono sempre gli stessi. Ecco, questa qua, vedete, è la turbina eolica più potente al mondo, produce da sola 5 megawatt, è stata fatta in Germania ed è collocata sulla terraferma. Ecco, rispetto al solare, l'eolico ha avuto un grande boom economico, ha una grande competitività economica, perché i danesi in particolare in questi anni hanno sviluppato una ricerca fecondissima con delle sperimentazioni, hanno studiato le pale, hanno capito che avere le pale a 3 è più produttivo che averle 2 o 1, aumentando la taglia degli impianti si va più in alto dove il corrente, il vento è più forte. Quindi è una tecnologia che è stata fortemente studiata. La Danimarca, che è un paese che potrebbe essere l'Italia, è attualmente ha i massimi esperti al mondo, controlla il grosso del business sull'eolico e come vedete hanno fatto cose incredibili. Quindi l'eolico è in pieno boom commerciale, è molto competitivo, però laddove il vento tira, quindi non dappertutto. Quindi in generale il solare, anche se voi vedrete adesso che le potenze installate con l'eolico sono molto maggiori, però il problema è questo qua, che le puoi fare solo dove tira il vento. Ecco, i dati aggiornati, attualmente comunque l'incidenza dell'eolico è ancora molto bassa, abbiamo visto prima sul quadro complessivo, però sta crescendo molto. Cioè rispetto ad esempio ai dati di LIEA che sono fermi al 2004, già nel 2006 è stato quasi un raddoppiamento della potenza installata. Quindi fra qualche anno, quando rivedremo quella torta che abbiamo visto all'inizio, ci saranno dei cambiamenti. Ecco, però, quindi adesso io vi faccio vedere questa tabella qua, non tanto perché per darvi un'idea delle potenze installate, perché appunto cambiano continuamente, però qui c'è un punto fondamentale da cogliere. Guardate ad esempio Spagna e Stati Uniti, hanno, dove ci sono gigawatt, GV è la potenza installata, Spagna e Stati Uniti hanno la stessa potenza installata, 11,6 gigawatt. Però l'energia prodotta dalla Spagna è 26 terawattora, quella degli Stati Uniti è 22,8 terawattora. Questo vuol dire che con la stessa potenza installata la Spagna ha prodotto più energia degli Stati Uniti. Una cosa del genere con delle centrali termoelettriche non può succedere. Perché succede? Succede perché gli spagnoli hanno dei venti che tirano più forte degli americani. Il Portogallo, che ha una potenza installata di 1,7, guardate che produce 5,5 terawatt, quindi scavalca Regno Unito, Italia, Cina e India. La Danimarca, che ha una potenza installata di 3,1 gigawatt, scavalca l'India, che ne ha 6,3, perché la Danimarca produce 6,1, l'India 4,2. Di nuovo, questo è un problema che non va sottovalutato. L'Italia, ad esempio, non è favorita sotto il profilo eolico. In Italia non c'è convenienza di investire sull'eolico, a meno che non vai a investire negli stretti, nel largo, in certi posti, nel mare attorno all'Italia, si potrebbe fare investimenti, però ci vorrebbero i danesi. Voi ridete, ma i danesi, si fa già vedere i danesi che l'hanno fatto, cosa hanno fatto i danesi. Ecco, per esempio, ah no, queste qui sono le cose che vi ho detto. Ecco, perché la questione, ripeto, il fatto che l'intensità del vento vada con la terza potenza della velocità vuol dire che un vento che soffia a 30 km, l'energia prodotta da un vento che soffia a 30 km non è due volte quella prodotta, non è il doppio di quella prodotta da un vento che soffia alla velocità a metà, è 8 volte. Quindi, se io ho un vento appena un po' più forte, non è che produco un'energia appena un po' di più, ne produco molta di più. Questa, ad esempio, è la ragione per cui, questo è un esempio in Scozia, che adesso questa è la prima centrale grossa fatta in Scozia, però in Scozia molte piccole case hanno anche la loro pale eolica, perché in Scozia tira il vento. Però la nuova frontiera dell'eolico sono i campi offshore, cioè i campi in mezzo al mare. La ragione per la quale sono convenienti questi campi è perché in mare la velocità del vento in media è maggiore che sulla terraferma. Inoltre ci sono meno turbulenze, e questo vuol dire che i rotori delle turbine sono sottoposti a meno stress, quindi c'è meno manutenzione e quindi c'è una vita media più lunga degli impianti. Poi c'è un'altra ragione che ve la suggerisce le immagini, guardate le dimensioni di queste turbine. Cioè, se noi vogliamo fare un campo eolico così sopra un crinale dell'Appennino, diventa un problema portarli su queste robe qui. Invece in mare basta girare con questo barcone che colloca le turbine e costruisce il parco. È chiaro che a fronte di questi vantaggi si hanno però dei costi di costruzione più pesanti, che bisogna fare le fondamenta, qui vedete hanno già piantato i piloni, e quindi i costi sono maggiori, però con la potenza in più che si ottiene li si ammortizza rapidamente. Ecco, il primo impianto offshore, appunto, è stato fatto in Danimarca, è stato inaugurato nel 91, aveva una potenza di 5 megawatt. Cioè, i danesi, che sono dei geni, nel 91 con 12 turbine producevano 5 megawatt. Oggi 5 megawatt è la taglia media di una turbina per parti offshore. E ad esempio nelle isole britanniche è stato inaugurato nel 2005 questo un parco eolico da 90 megawatt, che è questo al tramonto. E questo invece è un parco danese, 160 megawatt, eccoli. Qui è chiaro che i verdi qui sull'eolico, c'era il discorso che intercettano le rotte degli uccelli migratori, c'è il rumore delle turbine, c'è l'impatto paesaggistico, no? Quindi in Italia tutte le volte che hanno messo una paletta, che tra l'altro che c'è qualcuno che dice che le vede sempre ferme le nostre pale, quindi comunque adesso non so perché sono ferme, comunque quando per metterle su sicuramente hanno discusso. Invece qui in mare aperto si può stare anche abbastanza lontani dalla costa se le acque non sono tanto alte, in modo che non si vedano, quindi proprio non disturba nessuno. Questo qui, e tra l'altro, ecco, dando sempre un senso di pace, un senso di serenità, un senso di... questo è un altro parco eolico da 160 megawatt, sempre danese. Qui c'è una sintesi di alcune installazioni offshore. Ecco, adesso, quindi ormai regola, siamo alla fine, siamo arrivati alla parte più bella visivamente, no? No, perché l'ultima frontiera dell'eolico, a cui nessuno pensava che ci si potesse arrivare, è il contesto metropolitano. Ad esempio questo è il Bahrain World Trade Center nel Bahrain, è un palazzo con due turbine eoliche integrate che raccordano due torri a cuspide. Qualcuno dice che se anche gli arabi cominciano a fare i palazzi eolici vuol dire che sta finendo il petrolio. Non è vero, no? È che loro si divertono, cioè, possono permetterselo, non sanno come spendere i soldi. Allora, si vedete, guardate lo stile di questo palazzo, appunto a sinistra. Quello a destra è un palazzo solare, invece, che anche questo sono palazzi che si producono da soli attraverso o solare o eolico il fabbisogno energetico. Questo qua sono alcuni dei progetti fatti dallo studio fiorentino di David Fischer. Questi sono palazzi ruotanti, il palazzo è tutto segmentato, questi qui sono 59 piani alti 250 metri, ogni piano ruota grazie al vento, ruota in maniera lentissima, no? Però uno può andare a letto, per esempio, avendo il sole da una parte, si sveglia la mattina col sole dall'altra parte, che il palazzo nel frattempo ha ruotato. E sono palazzi che sono stati realizzati, ne hanno già fatti tre. Il primo, quello più grande, a Dubai, ed è un archetto fiorentino. Adesso sembrava che fosse in ballo anche per farne eventualmente una a Firenze. Però, e tra l'altro è anche vantaggioso perché si fa prima falo rispetto a un grattacielo normale. Viene fatto una grande colonna centrale portante e poi gli viene attaccata in maniera modulare tutti i vari piani. C'è un sistema di contrappesi, quindi questi qui ruotano e producono energia elettrica sfruttando il vento. Questo è un altro progetto fatto a Miami. In questo palazzo vedete che in quello ingrandito si vede che in questi cerchi ci sono le pale eoliche che girano. E qui vedete come il palazzo si integra con il resto di Miami. Adesso c'è la botta finale. Voi direte, ma cosa c'è di più della torre di Wurong? Questa cosa qua, questo Crystal Island di Norman Foster, che è uno dei più grandi architetti ambientalisti al mondo, questo qui è un progetto che è stato fatto per Mosca, sta per partire, diventerà il palazzo più alto del mondo, avrà dei picchi di 450 metri, si estende su 2,5 milioni di metri quadrati. Sarà in pratica un'intera città, tutta costruita secondo criteri di ecosostenibilità, quindi sfrutterà tutto, solare, eolico, sistemi passivi, eccetera. Sulla destra c'è la torre della City of Tomorrow, che è nei paesi scandinavi. Questo è un progetto, questa è la torre che è al centro di un insediamento che è grande come un grande quartiere, che si autoalimenta complessivamente, cioè tu questa torre, tutti i condomini, i direzionali, i centri commerciali, le case a schiera, tutto quello che c'è intorno si autoproduce l'energia che consuma e ne produce in più che manda in rete attraverso una collezione di tutte le possibilità che qui i nostri relatori hanno accennato. Qui c'è di tutto, cogenerazione, ci sono queste centrali, questi generatori di corrente abbinati al recupero del calore che erano stati proposti negli anni 70 dalla Fiat col famoso Totem. Quindi questo vi dà un'idea della direzione in cui si sta andando. Io su questo posso chiudere, altrimenti posso continuare, però io chiuderei qui e poi eventualmente sono, se non dice meno qua, se c'è qualche possiamo fare una piccola discussione, altrimenti andare a casa, o altrimenti posso continuare. Si è rimasto fuori un po' qualche cenno a altre tecnologie, in particolare al discorso dell'idrogeno, però insomma io credo di avervi dato un'idea di cosa bolle in pentola. Anche meno, però no, era un attimo se c'è, facciamo un attimo se c'è qualcuno che c'è la domanda che gli bolle in pentola.
Io avevo letto, però così non mi ricordo la fonte e me ne scuso, avevo letto una fonte sui pannelli fotovoltaici che l'energia per produrre un wafer di silicio, quindi la CO2 che produciamo con le tecnologie di oggi per produrre un wafer di silicio è molto di più di quanto si ottiene risparmiando utilizzando il pannello fotovoltaico per la vita del pannello. Questo non so se è una provocazione, però dico
no, questo è vero, ma è relativo all'idrogeno, non al pannello fotovoltaico. Questo è uno dei problemi relativi
all'idrogeno.
Allora visto che vi dà là no, perché l'idrogeno è l'ascio della manica di chi prefigura un futuro centrato sulle energie rinnovabili. L'idrogeno è di gran lunga l'elemento più abbondante nell'universo. Può essere utilizzato come agente per illuminare, no? Quindi può essere utilizzato nell'illuminazione, nell'alimentazione di autovetture, nella produzione di energia. Non è una fonte energetica primaria, nel senso che l'idrogeno deve essere un po' come l'energia elettrica, no? Viene chiamato un vettore energetico. Quindi ha delle potenzialità straordinarie, però dei problemi. Il primo problema è che l'idrogeno, per quanto sia così diffuso, non esiste in natura allo stato libero. L'idrogeno si trova in natura, ad esempio, legato all'ossigeno nella molecola dell'acqua H2O, oppure si trova negli idrocarburi, e torniamo attenzione, negli idrocarburi, in particolare ad esempio nel metano, legato al carbonio, cioè, che ha la molecola CH4. Tant'è vero che attualmente il modo meno costoso per produrre idrogeno è quello di produrlo a partire dal metano. E qui la questione, quindi io l'idrogeno non è che ce l'ho, perché se ce l'avessi lo vado a prendere, allora cosa voglio fare? Se io voglio far andare una macchina a idrogeno, io devo caricargli la batteria con l'idrogeno, per caricargli la batteria devo produrre l'idrogeno. Se io lo produco nel modo meno costoso che è possibile utilizzare oggi, lo produco a partire dal metano, e l'energia che io uso per produrlo, no, è maggiore di quella che io ottengo poi dopo dalla batteria. Per questo che si dice, no, allora io dico, allora se io per produrre devo immettere in atmosfera più CO2 di quella che immetterei se facessi andare la macchina a gasolio, non mi conviene. È vero in parte, dipende sempre da qual è l'obiettivo, perché se io voglio spostare la produzione, tipo io voglio decongestionare di gas di scarico le città, allora io posso sempre dire, allora io produco l'idrogeno in separata sede, poi in città ci mando le macchine a idrogeno. In questo modo qua io non ho un guadagno netto di CO2, no? Però ho il vantaggio di togliere le... perché poi l'idrogeno non produce, avere le macchine idrogeno come avere le macchine elettriche, l'idrogeno non produce nessun tipo di scoria, produce acqua come. Quindi noi potremmo avere le città in cui la gente gira con le macchine idrogeno e non c'è più quindi l'inquinamento delle città, però è chiaro che l'idrogeno deve essere prodotto. Ora, questa qua ad esempio è un'opzione che piace molto alle compagnie petrolifere. Tanto è vero che sembra che oggi i principali sponsor dell'idrogeno siano quelli che hanno il metano, perché ah sì, va benissimo. Cioè, perché se io produco idrogeno anziché produrre energia elettrica, non devo pagare le tasse che devo pagare, però intanto il business ce l'ho in mano io. L'altro modo in cui è possibile produrre idrogeno è attraverso un metodo elettrolitico, però si usa la corrente. Ed è ancora più costoso di questo. Io sull'idrogeno volevo adesso non lo prendo su, già Verne parlava di questa cosa qua quando gli si diceva ma sta per finire il carbone, dico ma non preoccupate, poi ci sarà l'idrogeno. C'è una pagina bellissima in cui dice appunto con l'energia elettrica poi produci l'idrogeno. Il problema è che anche lui gli scappa il fatto, sì, però io l'energia elettrica con cosa la produco? Ci morde la coda la cosa, ecco. E quindi sull'idrogeno c'è questo primo problema che è la produzione. Cioè, è chiaro che si sta studiando, si sta lavorando, se si arriverà, ad esempio, una delle idee di Volubia è che si potrebbe produrre idrogeno utilizzando il progetto Archimede. Allora, se io produco idrogeno usando energia solare, cambia il discorso. L'idrogeno potrebbe essere anche un modo per immagazzinare energia, perché un'altra cosa che non ho detto, un altro dei limiti dell'eolico e del solare, qual è? È che producono energia elettrica. E l'energia elettrica c'ha un problema, che è molto utile da consumare, ma è molto difficile da immagazzinare. Allora, se io invece... quando produco di giorno, quando io produco energia, una parte di questa energia la destino a produrre idrogeno e mi carico le batterie, dopo di notte, quando non c'è il sole, io posso andare con le batterie idrogeno. In questo modo qua si crea un circolo virtuoso. Il problema è sempre legato ai costi, che comunque sono costi pesanti. Tanto è vero che ad esempio lo stesso discorso vale per l'eolico, però è più conveniente ad esempio anziché abbinare a una pala eolica delle batterie a idrogeno, è più conveniente abbinare le pale eoliche a una centrale termoelettrica, in modo che quando tira il vento io pompo l'acqua del bacciù con l'eolico. E poi dopo, quando mi serve, se io ho bisogno di corrente quando non c'è il vento, oppure quando non c'è il sole, io poi dopo faccio scendere l'acqua. Cioè questo sistema, cioè l'abbinamento di solare o di eolico all'idroelettrico, economicamente è più conveniente che non l'abbinamento del solare all'idrogeno. È chiaro che però, attenzione, qui c'è in ballo una riconversione di tutto il panorama energetico, quindi la convenienza poi è molto relativa. Cioè queste tasse qua del protocollo di Kyoto di fatto rendono competitivo ciò che competitivo non è. Questo apre una ricerca, c'è chi investe, quello che viene fuori può essere qualcosa di rivoluzionario. L'idrogeno è sicuramente una roba, qualcosa da tenere in alta considerazione. Il problema sono sempre queste iperboli, queste parabole per cui c'è della gente. Jeremy Rifkin ha già scritto un libro, Economia all'idrogeno, è già vecchio di un anno e mezzo, due, no? Poi attenzione, questo è un primo problema, cioè come lo si produce. Poi l'idrogeno ha un altro problema, cioè ha due altri problemi grossi. Una volta che l'ho prodotto lo devo stoccare per far andare le macchine di idrogeno, no? Adesso noi andiamo al benzinaio e facciamo benzina, in futuro dovremo andare lì a trovare l'idrogeno. Il problema è che l'idrogeno ha una alta densità energetica, no? Però è diciamo è distribuita in volume molto ampio, quindi io per avere un idrogeno che abbia una potenzialità energetica notevole devo concentrarlo, comprimerlo molto. Allora, il problema è questo, che per stoccare l'idrogeno a livello gassoso io ho bisogno di 200-300 atmosfere contro le 75 del gas. Allora, questo vuol dire che se voglio fare una rete, se voglio mettere l'idrogeno al posto del gas, devo rifare tutta la rete e poi devo rifare tutte le autocisterne che lo portano in giro. L'alternativa io lo posso liquefarre e quindi poi dopo smistarlo, stoccarlo liquido. Per liquefarlo io devo portarlo a meno 253 gradi centigradi contro i 161 del metano. Cioè, capite che è un discorso, come si fa a dire economia di idrogeno? Può anche essere che ci arriviamo, però qui siamo sui tempi, voglio dire, non so se arriva prima questo o la fusione nucleare. Cioè, siamo su tempi di... Ci sono dei modi più sofisticati su cui si sta lavorando per stoccarlo attraverso delle altre modalità, ecco, che sono quelle ad esempio che Tamino cita, cioè perché poi dopo, quando c'è la gente che è così, no? Allora tutti questi problemi di Samali, chi se ne frega, ho letto ieri che si può fare cos'ha, no? Può anche essere che si faccia cos'ha, però bisogna vedere, cioè. Allora uno che legge il titolo Economia dell'idrogeno può pensare che abbiamo risolto il problema. Alla luce di queste piccole cose che vi ho detto, uno capisce che il problema è già molto più complicato. Prego.
Io volevo fare i complimenti per la sua preparazione. Non so lei di lavoro fa oppure.
Ah, io faccio operatore cinematografico.
Devo fare i complimenti perché i complimenti si trovano. Una critica che facciamo proprio noi in campo energetico c'è molta ignoranza. Lei prende un bambino, chiede la macchina che circola, se ha 4 cilindri, se ha 4 o 3 o 5, gli sta rispondendo tutto. Tutti. Qui dentro lei ha citato la pesatura di una centrale termica, pesatura di 320 MW, 640 MW, 800 per il nucleare. Non lo sapevo di nessuno, siamo in ignoranza. Oggi i comuni vengono fatti tutti praticamente, no? Per la società come Eni, perché ha investito tantissimo in questo posto qua, no? Poi io mi sento ambientalista e tutti gli insediamenti industriali creano dei grossi problemi, perché insomma, l'impatto è qualsiasi cosa, anche l'olio, no, come dice, no? Però un altro aspetto, no? L'aspetto che adesso diamo il potere, chi ha l'interesse oggi, quelli del petrolio sono loro che hanno l'interesse, no? Se vediamo perché si è alzata la temperatura, c'è quello che vende il gas ed è aumentato perché i consumi sono diminuiti, no? Poi fondamentalmente questo, per cui secondo me certi fondi alternativi non risolvono, no? Una casa col massimo del risparmio difficilmente riesce a farlo, non comincia a farlo di gatta, perché tutto lì costa di più, io poi spendo meno di risparmiamento, vede, fino all'anno scorso ti incentivano per mettere il condizionatore, questo significa che tu la proprio la protezione delle condizioni, ecco il mio
Sì, sì, no, su questo concordo pienamente, sul fatto che ci sia disinformazione su queste questioni, che infatti sono partito io con questo prologo denunciando questo fatto. Sì.
Cioè le uniche informazioni che abbiamo avuto vengono date dagli ambientalisti in una certa parte, abbastanza tutto catastrofico, no? L'impatto non c'è, quell'altro che parla dall'altra parte non viene in considerazione. Abbiamo sempre avuto informazioni da una cifra.
Sì, sì, poi è chiaro che su tutto, adesso io non ho parlato del nucleare, se parlassi del nucleare. Chiaro che manderei in fibrillazione anche qui dentro, perché è stata fatta una disinformazione su queste questioni, appunto legate in generale ai rischi, che non c'è nessuna attività industriale che non abbia dei problemi. Ho parlato io del caso di Pansevo, che vedremo l'altra sera in questo documentario. A Pansevo ci sono più morti, stati più morti, ci saranno più morti che non a Chernobyl. Chernobyl è stato l'unico grande disastro di tutta la storia della storia industriale del nucleare, che appunto è un concentrato di tecnologie, ha avuto solo questo grandissimo disastro dovuto a un'incuria demenziale. Se uno va a leggersi il perché è successo il disastro di Chernobyl, è una roba allucinante, ha fatto degli esperimenti, delle cazzate incredibili, che si sono sovrapposte poi dopo a una concezione strutturale completamente folle. Quella centrale lì era moderata a grafite, che non è come Caorso. Se l'incidente di Chernobyl capitava a Caorso, non succedeva niente, come è successo prima a Island. Però è incredibile, ripeto, la disinformazione, la impossibilità che c'è di parlare di queste questioni. A Chernobyl sono morte 34 persone subito, a Bhopal ne sono morte 5.000 subito. Quante ne siano morte dopo a Bhopal, nessuno lo sa, perché nessuno si è posto il problema di andare a vedere quante ne sono morte. A Chernobyl ogni anno fanno indagini e controindagini, ma va sicuro che sono morte molto meno persone di quelle che sono morte a Bhopal, e molto probabilmente a Pansevo, che pensate che Pansevo è a 20 km da Belgrado, durante la guerra di Jugoslavia è stato bombardato. Ci sono state fughe di ammoniaca, hanno veramente i valori misurati di 10.000 volte superiori a quelli consentiti, non 3, 5, 10 volte, 10.000 volte, sostanze, idrocarburi cancerogeni, muoiono di un tipo di tumore che è definito cancro di Pansevo. I bambini, nel film si vedrà i bambini che appena nati vanno all'ospedale perché hanno già l'asma, 200.000 persone che sono anni che vivono in queste condizioni. Hanno la sirena che dalle 8 di mattina alle 7 di sera suona perché i tassi sono fuori controllo. Però nessuno ti pone questa questione, nessuno si preoccupa. Appena tu nomini il nucleare, si va in putiferio. Ora, è chiaro che il nucleare idealmente è molto diverso dal tipo di futuro prefigurato dalle energie rinnovabili, dall'idrogeno, eccetera. A me piace di più. Però non è che il nucleare sia una roba da in cui, anche perché hanno creato appunto un tipo di psicosi collettiva, demenziale, come c'è adesso, tipo l'unica cosa a paragone nucleare è il discorso degli OGM, per quello che abbiamo fatto una serata in controtendenza in cui abbiamo fatto parlare della gente che serenamente parlasse degli OGM. Perché la disinformazione non è utile a nessuno. Ripeto, qui il problema è, avete visto noi, cioè in generale dico, se c'è uno Stato che probabilmente dovrebbe seriamente considerare l'opzione nucleare è l'Italia. L'eolico non va, il solare a parte in Sicilia comunque produce poco, dipendiamo per l'80% dai combustibili fossili, non abbiamo materie prime, sul rinnovabile non abbiamo investito. Guardate che quello che dice l'IEA sui combustibili fossili, non ve l'ho detto fino in fondo, dice, allora, le riserve, i giacimenti sono in grado di tenere botta a questa crescita, a questa impennata, no? Però con due avvertenze. Prima questione. Il prezzo del petrolio è rimasto per molto tempo basso perché l'OPEC, che controllando il petrolio aveva creato le grandi crisi petrolifere, no, degli anni 60, ha perso il potere di controllo e di interdizione, perché nel frattempo sono stati scoperti grandi giacimenti di gas. Il gas era considerato una riserva preziosa, tant'è che ci fu una direttiva della CE che vietò l'uso del gas per produrre riscaldamento, no? Adesso invece i giacimenti di gas sono stati scoperti e sono molti. E poi hanno scoperto giacimenti di petrolio in altre aree. L'IEA dice, attenzione però, nei prossimi anni il petrolio sarà quasi pressoché concentrato in mano all'OPEC. Poi dopo, perché l'80% del petrolio che viene adesso pescato deriva da 3 o 4 grandi giacimenti. Cioè, è più il petrolio che arriva, cioè, ci sono 3 o 4 giacimenti enormi, tutto il resto è poco. Uno di questi in particolare sta per esaurirsi. Quindi l'IEA dice, bisogna che gli arabi o chi controlla i giacimenti faccia grossi investimenti per mettere in funzione nuovi pozzi, e non lo stanno facendo. Il basso prezzo del petrolio di questi anni ha da un lato congelato la situazione, e quindi c'è il concreto rischio che anche laddove noi volessimo andare a comprare fra 5-10 anni il gas o il petrolio, non troviamo chi ce lo vende. Noi adesso abbiamo fatto l'accordo con la Russia, ma anche in Russia c'è un boom economico. Tra un po' adesso la Russia vende, ma fra qualche anno può essere che abbia bisogno lei del gas che vende a noi. Quindi è un problema veramente strutturale per l'Italia. Il nostro problema non è tanto come far fronte alla crescita del fabbisogno, è quello di ridiscutere il mix di fonti energetiche attraverso cui noi ci sostentiamo. E quindi, secondo me, ci vorrebbe una discussione serena su queste problematiche. Non volete il nucleare, va benissimo, però spiegatemi perché dall'87 a oggi non avete investito nulla sulle rinnovabili. Spiegatemi perché la Spagna è partita due anni prima di noi con gli incentivi sul solare e adesso rende obbligatorio quello che noi ancora facciamo in maniera forfettaria così. Cioè, è un problema veramente, veramente grave. E io penso, per rispondere, per chiudere sulla domanda sua, che lei ha tolto un problema che a me sta molto a cuore, io credo che la questione fondamentale in Italia, che è alla base di tutto, è questa. Cioè, non è possibile che noi abbiamo un italiano, Carlo Rubbia, che vince un premio Nobel per la fisica dando prova di una capacità organizzativa straordinaria, perché Rubbia ha vinto il premio Nobel decidendo al CERN di Ginevra di modificare l'acceleratore che era già in funzione per fare una ricerca in cui gli americani hanno investito per costruirne uno nuovo, e alla fine Rubbia ha trovato due, prima che gli americani arrivassero a metà dei lavori, lui ha trovato la risposta che cercavano. Questo qua vince il premio Nobel, lo mettono presidente dell'Enea, ha prodotto questo progetto. Ecco, in Italia non siamo capaci noi di dare carta bianca, di dare chance, di dare risorse a chi in un qualche modo ha delle capacità certificate. Quello è uno che ce lo vengono, gli spagnoli l'hanno preso subito, no? E tutto, secondo me, parte da quando, appunto, col famoso referendum sul nucleare è passata l'idea che sulle questioni che riguardano la salute di tutti dobbiamo essere noi, uno per uno, no, a dire la nostra. Questa è una cosa folle, non è possibile. Cioè, quello di far fare la politica energetica, ad esempio, a una platea di cittadini. Cioè, la politica energetica, c'è una serie di questioni strategiche, no, che devono essere discusse da delle persone competenti, che non sono però, non sono il re, no, è gente che in un qualche modo dovrebbe rappresentarci. Il problema è questo qua. Io mi sento perfettamente rappresentato da Carlo Rubbia sulle questioni energetiche, anche se Rubbia è uno che poco dopo aver vinto il premio Nobel ha brevettato un nuovo sistema per fare delle centrali nucleari, ha scritto un libro a favore delle centrali nucleari. Poi dopo, quando diventa presidente dell'Enea, brevetta un discorso sul solare e adesso sostiene il solare e non il nucleare. Però in ogni caso penso che uno come Rubbia sia la persona più idonea, più attrezzata.
Le persone hanno scelto, il problema è una questione di informazione che si riesce a dare, questa informazione si riesce a discutere tra le produzioni. Quando si mette una centrale a carbone in giro a casa, mi sembra anche legittimo interrogarsi su che cosa sta succedendo. Quando mettono all'interno gli organizzatori, si può anche discutere che è stato, è necessario, non mi sembra una cosa così sbagliata, in fondo. È un problema di informarsi. Non delegherei tutta questa responsabilità a molti esperti. Sì, l'esperto ha ascoltato, ma delegare la decisione a un esperto mi sembra un tecnicismo. Non è detto che l'esperto necessariamente abbia ragione. Ecco, tutto qua. Poi, nella facoltà, non è dubbia la ragione, però non lo prendiamo come un caso assoluto. Tutto qua.
Sì, questo è quello che facciamo in Italia. Io sto dicendo che, secondo me, la ragione per la quale siamo in queste condizioni, da 20 anni non c'è un piano energetico nazionale, abbiamo delegato addirittura il piano energetico nazionale alle regioni, prima c'era il piano energetico nazionale, adesso invece sono le regioni che dovrebbero organizzarsi. La ragione per cui siamo in queste condizioni è questa qua, perché noi in Italia facciamo decidere la gente. No, guarda che in ogni caso dove si apre la discussione da nessuna parte alla fine accettano i valorizzatori, anche sui rigassificatori che non sono inquinanti, che non servono a niente, però se venissero a dire che ne fanno una fiorenzuola, nessuno lo vorrebbe, ma nessuno sa che non serve. Un rigassificatore non è che è inquinante, non è un termovalorizzatore, no? Però non lo vorrebbero comunque. Cioè io, quando qui abbiamo parlato dei termovalorizzatori, io l'ho detto, la diossina nei gas c'è, e a tassi molto bassi, però c'è. Non è come Veronesi, che Veronesi dice che è una stupidaggine. Però in ogni caso la politica energetica, lo smaltimento dei rifiuti, vanno smaltiti. Come facciamo? Li bruciamo, li seppelliamo in campagna? In Campania hanno censito 2300 discariche abusive con dentro le sostanze tossiche che venivano dal nord-est. Ecco, noi adesso li abbiamo seppelliti là, li portiamo in Africa, probabilmente lo faranno, però in un qualche modo uno Stato deve porsi questi problemi. Come fai? La raccolta differenziata non è che esaurisce tutto, le discariche non è che... come si fa? Sono problemi, bisogna decidere.
Se una comunità si prende un piano valorizzatore, non si prende comunque si prende un impegno, no? Per conto di tutti quanti, è giusto avere un beneficio, si può discutere anche su questo piano. Se io ho un piano valorizzatore di casa, magari di questo posso pagare io per l'energia, però poi a discutere con me su questo, cioè penso che si possa arrivare a un compromesso, a un tipo di
Buona sì, ma in generale, ripeto, io denunciavo però una questione più in generale, nel senso che noi in Italia abbiamo, mentre in altri stati c'è un atteggiamento, quello a riconoscere, tu sei meglio di me, tu hai delle competenze, tu sei una persona che sa fare questa cosa, quindi fai tu e casomai dimmi qualcosa, ecco, noi abbiamo sempre un atteggiamento invece di dire sono io quello che sa, io voglio dire la mia, e anche se non so niente dico la mia, e alla fine si crea una bolgia infernale da cui è difficile. L'esempio del Ministero dell'Ambiente, l'Italia, il Corrado Scagno aveva 240 consulenti pagati. Pallante mi ha detto che prendeva 45.000 euro all'anno per andare a fare il consulente sulla decrescita, e così Ganapini e così tutti quegli altri. Tu come fai a fare una politica energetica mettendo insieme tutte queste cose qui? Non fai niente. Ti dai una parvenza di democraticità, passi per uno che sente, che si informa, che si documenta, no? Poi però alla fine vengono fuori queste cose, i dati poi sono questi. Il caso Napoli, anche qui adesso a Napoli, Bassolino ha dato l'incarico a Walter Ganapini, che era venuto qua a parlare, no? Che è un esperto di questo smaltimento rifiuti, ha scritto vari libri, è stato presidente di varie municipalizzate, è attualmente presidente di Greenpeace. Io sono in Ganapini e rifiutavo. Ganapini adesso va a fare la foglia di fico su una situazione che è allucinante, e non ci sono le premesse e le condizioni perché lui possa sanare queste cose. Il film che faremo vedere, Beautiful Country, si vede che in campagna erano anni che alla sera c'erano dei camion che facevano la ronda a caricare i cadaveri delle pecore morte, che morivano per alto da tasso di diossina nel sangue. La diossina non è pericolosa. Io mangio una mozzarella piena di diossina, non muoio, né oggi né fra 50 anni. Anche se ne mangio 2 o 3 o 5, la diossina però si accumula. L'organismo ci mette più di un anno a liberarsene. Quindi se io tutti i giorni mangio diossina, la diossina si accumula nel sangue e alla fine arrivo io a morire. Vuol dire che quelle pecore là che morivano, vuol dire che lì c'era un'intossicazione della diossina pesantissima che andava avanti da anni. Nessuno l'ha denunciata. La gente è andata, pure c'erano le pecore che morivano, ma la gente è dovuta andarsi lei a fare gli esami del sangue ai bambini per vedere se anche i bambini avevano la diossina. Si vedono i contadini che l'orto lo innaffiano con l'acqua minerale perché sapevano che la falda era contaminata. Com'è possibile che con una regione in cui c'è il ministro dell'ambiente, in cui c'ha 240 consulenti e poi però c'è un commissario da 12 anni e arriviamo a queste robe qui? Ma sono in Italia. Proprio perché secondo uno dei problemi è perché... No, invece ha a che fare... Perché il problema è che noi siamo refrattari a ogni forma di... Noi siamo refrattari a ogni forma di centralizzazione. Quando ci fu il famoso incendio di Chernobyl, io ricordo una trasmissione televisiva, che io cito sempre, in cui proprio a caldo, era il giorno dopo, due giorni dopo, in cui Edoardo Amaldi, che è un ex dei fisici di via Palisberna, diede dell'imbecille a Gianni Mattioli, che poi divenne parlamentare verde, perché lui a caldo, lui che è un fisico matematico, no, stimò centinaia di migliaia di casi di leucemia in più. Gli amali dice: siete degli imbecilli. Cioè, hai capito? Con quei discorsi qui la gente si preoccupa, dice lui la sa, lui è un professore, no? Ma non hai elementi. Tant'è vero che ancora oggi, no, su Chernobyl hanno fatto 30 rapporti pseudo-ufficiali, non solo non concordano fra di loro, ma se voi chiedete a un esperto che sono 20 anni che studia l'incidente di Chernobyl e gli chiedete ma qual è l'incidenza di tumori, non ve lo sa dire. Gli studi epidemiologici di incidenza sulle basse dosi sono difficili da fare, non è che uno...
Io non so come sono la nucleare, però la gravità che sono cacciato non è successo niente, ma se tu non hai morti per le bombe allora l'impoverito a prodotto di basse dosi, Chernobyl non è stato niente, noi la studiamo.
No, non dico quello, è stato un incidente, è il più grande incidente della storia dell'industria nucleare. Io però l'ho confrontato con altri incidenti dell'industria petrolchimica di cui nessuno parla, che hanno sicuramente inciso di più. No, non è quello, però comunque c'è un problema. Cioè non è possibile fare dei grandi impianti industriali. I morti sulle morti bianche, perché ogni anno muoiono 234 persone che volano giù dai ponteggi o non so dove? Lavorano, cioè il rischio c'è. Sembra stupido, però se voi leggete, a me dà fastidio anche, ma però tutti i libri sul nucleare partono sempre da questi discorsi qui sul raggio, sul rischio, sul calcolo. C'è una percentuale non nulla, se che adesso io esco di qui e una tegola mi arrivi in testa e mi ammazzi. È molto improbabile, però può succedere. È un discorso di complessivo. Non è possibile avere rischio zero. Io non sto dicendo il nucleare, sto dicendo, trovo molto truffaldino impostare le discussioni in certi modi. Poi dopo, se tu mi dicessi, ma tu cosa faresti? Non lo so, non è mio compito mio. Io però ho presente tutta una serie di problemi. Cioè, l'Italia, andiamo avanti così, cioè, come facciamo a cambiare le cose?
Da questa, dal discorso che dicevo un po' adesso,
dei cucciori.
Parlando più dei pagani, perché si trova positivamente, è che qui dal discorso generale mi sembra che non si è espresso in modo favorevole di questa posizione alternativa, non abbiamo ancora bene, io non ho ancora bene idee chiare, per dire, a questo punto, con le persone, le persone civili, di innestare questi pagani sui diretti a una politica che può essere convincente e corretta. Quanta energia produco, se riesco a mettermi in rete, è una cosa che già in Trentino lo fanno, in Germania l'hanno fatto. Noi dobbiamo imbarcarci su questa storia, dovrebbero le amministrazioni, voglio dire, dovrebbe dare impulso a questa attività, oppure c'è ancora la strada, mettiamo.
Sì. Sì, sì, no, noi ne abbiamo parlato in altre serate. Cioè, installare pannelli fotovoltaici con la nuova finanziaria è assolutamente conveniente. Se uno ha i soldi, io consiglio di farlo. Cioè, un impianto per alimentare un appartamento da condominio costa sui 25.000 euro, si ammortizza in 10 anni, però gli incentivi sono su 20 anni. Quindi è il miglior investimento che uno può fare dal punto di vista economico. Dà un contributo alla produzione di energia, eccetera. Quindi è sicuramente conveniente, lo fanno dappertutto. Qual è però il problema? Che non è così che si affronta la questione energetica nazionale. Perché se per paradosso tutti noi decidessimo di usufruire del conto energia e montare il pannello, lo Stato dovrebbe dire ferma un attimo, ali morti, non ho i soldi da darli. Ha capito? Non è. Sono cose una tanto, io lo considero un investimento più bancario che non un contributo per quanto riguarda il cittadino. Io se fossi io farei come fa la Spagna, cioè, ma perché a Montana hanno fatto un certo commerciale adesso con tutti questi pannelli che non servono a niente, ma perché non gli hanno mica imposto di metterli di coprirsi di pannelli fotovoltaici, ha capito? Questo è il problema. Cioè, perché le scuole, le palestre, tutti gli edifici comunali, i tribunali, perché lo Stato per primo non mette, non fa quello che vi dice a voi di fare? È ridicolo, secondo me. È quello che diceva Pallante anche, diceva ma sì, però io pannelli solari, certo, però finisce che io pago le tasse, pago le tasse e vado a pagare anche il pannello a quei pochi che se lo vanno a mettere, e quei pochi sono quelli che hanno i soldi per farlo. Io personalmente Io se fossi nello Stato, io cambierei le mie spese, metterei doppi vetri in tutte le case popolari d'Italia, no? Le assicuro che il guadagno energetico che io ho come Stato mi ammortizza la spesa nel giro di un anno. Cioè, la politica si fa così. Cioè, perché devi dire, perché devi incentivare? Lo Stato cosa fa? Vi incentiva. Poi lei giustamente dice, ma mi conviene o no? Io voglio uno Stato che mi dica quello che c'è da fare. La Spagna è fatta così. Vuoi fare una casa nuova? Allora, per legge c'hai il collettore solare. Vuoi fare una palazzina? Benissimo. Per legge c'hai anche il fotovoltaico. Però non hanno fatto solo questo gli spagnoli. Sai cosa gli hanno detto anche alla gente? Gli hanno detto, in questo modo tu spendi, hanno fatto i conti, spendi l'1% in più rispetto a quello che tu spenderesti, no? Ma risparmierai il 40% della bolletta elettrica. Io cittadino ho molti meno dubbi a fare così, cioè perché è obbligatorio, lo fanno tutti, lo fa lo Stato per primo, mi dice che mi costa l'1%, mettiamo che sia anche il 2 o il 5, no? Però ditemi no, e mi dice che risparmierò questo. Io lo faccio, poi vado a verificare, ha capito? Io sono per una politica così, ma perché devo incentivare, interagire con della gente? Perché devi essere te che poi non capisci perché, in generale? Ma vale in generale anche, perché per me il discorso, il limite della decrescita è questo qui, perché Mercalli, Pallante, queste persone, Mercalli quando viene qui a parlare, cioè, paga uno che gli tiene l'orto, Pallante. Poi c'ha il fotovoltaico, mette anche la pala, no? Non c'ha problemi. Ma pensiamo a uno che viene a Milano, a Bologna, in un condominio, una famiglia qualsiasi. Ma come fanno questi qui a fare la decrescita? Cazzo, se gli vado a cambiare, se gli metti doppi vetri le finestre, questi qui sul serio, poi eventualmente gli metto anche il pannello. Però intanto partiamo qualcuno ha fatto anche degli studi, perché è vero che il risparmio energetico ci sono dei grossi margini. Però ci sono degli stati che sono molto più sproconi, in Italia i margini sono comunque abbastanza limitati, perché il margine più grosso è che se io, non so, io al cinema abbiamo i vetri che sono ridicoli, se io metto i doppi vetri sono capace di risparmiare il 70% del consumo che ho, se io ci metto il pannello solare risparmi invece non so un 10%, allora è molto meglio prima fare queste cose, poi dopo incentivare tutto questo. Però, ripeto, se noi avessimo visto che dall'87 a oggi lo Stato ha ricoperto tutto ciò che è di sua proprietà con pannelli fotovoltaici, scommette che appena usciva il conto energia tutti noi eravamo lì a mettersi i pannelli, senza nessun dubbio. Il problema è che la situazione è così. Tra l'altro chi è rimasto fregato a suo tempo, quando ci fu il lancio dei pannelli solari negli anni 70, ci fu molta gente che lo fece. All'epoca l'Enel si rifiutava però di prendere in rete la corrente elettrica, allora uno che metteva sul pannello doveva mettersi anche le batterie al piombo per accumulare energia e quindi si accollava anche tutto l'onere di manutenzione, ci hanno rimesso tutti su quella cosa lì. Adesso invece è diverso, cioè adesso la convenienza c'è assolutamente, però c'è perché ci sono incentivi, perché se lei dovesse senza incentivi spendere 25.000 euro e poi dopo ammortizzare in 10 anni l'impianto e poi alla fine non prendere niente, ma da qui a 10 anni lei sa dov'è? Ha capito? Buono, salutiamo, grazie a tutti. Ha deciso Guarinoni che si dice la cosa.
Ho capito per un'argomentazione molto convincente.
Grande luce.